Manifestazioni in tutta Italia, migliaia di persone in piazza per mobilitarsi a favore della flottiglia e di Gaza. La commissione di garanzia giudica illegittimo lo sciopero generale di domani, ma i sindacati lo confermano e annunciano un ricorso. Salvini ipotizza di cambiare le norme e chiede responsabilità, mentre Meloni attacca la flottiglia e gli scioperi. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno bene insieme. È da capire ancora cosa stia succedendo alle persone fermate nelle scorse ore dalla marina israeliana. Prevista un'espulsione di massa dal paese. Chi si rifiuterà di firmare per un rimpatrio volontario rischia un processo. A Manchester si indaga per terrorismo dopo l'attentato a una sinagoga ebraica. Un uomo ha investito con la sua auto e poi ha coltellato diverse persone prima di essere ucciso dalla polizia. 2 le vittime, 4 i feriti. Arrestati anche 2 sospetti complici. L'attacco nel giorno della festa dello Yom Kippur. L'Europa è pronta a usare i beni russi congelati per la difesa dell'Ucraina. Al prossimo Consiglio dell'Unione Europea la decisione finale, lo ha annunciato Merz al vertice di Copenaghen. C'è ampia convergenza, dice il cancelliere tedesco, ma l'Ungheria di Orban si oppone, non siamo ladri. A Gaza ancora stragi e bombardamenti senza sosta, mentre l'UNRWA denuncia a disposizione della popolazione solo il 9% del fabbisogno alimentare. A Doha pressioni di Qatar, Egitto e Turchia su Hamas perché accetti il piano di Trump. Buonasera e bentrovati da Ilenia Cavaliere con l'edizione delle 22.30 di Radio Popolare Popolare Network. Da Milano a Bologna, Torino, Roma, Napoli sono centinaia di migliaia le persone che questa sera sono scese per le strade delle città per mobilitarsi a favore della Global Sumud Flottiglia e di Gaza. Intanto mancano poche ore allo sciopero generale per la flottiglia proclamato dalla CGIL e dai sindacati di base con oltre 100 cortei in tutta Italia, da Milano con concentramento alle 9 di mattina in Porta Venezia a Roma con appuntamento alle 8.30 in Piazza Vittorio. Radio Popolare racconterà le manifestazioni a partire dalle 9, ma alla vigilia di questa mobilitazione la commissione di garanzia degli scioperi l'ha giudicata illegittima. Da capire cosa farà esattamente il governo, riunito in questi minuti, mentre i sindacati confermano lo sciopero e annunciano un ricorso. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Per tutta la mattinata Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno sferrato un attacco ai sindacati e alle opposizioni, colpendo il diritto allo sciopero e offendendo chi domani scenderà in piazza, migliaia e migliaia di persone, come del resto sta avvenendo già da giorni e anche ora. Parole molto dure e offensive, come quelle pronunciate dalla Presidente del Consiglio, il weekend lungo e la rivoluzione non vanno bene insieme. Frasi di bassa lega, da propaganda, piombate in Parlamento mentre Tajani presentava l'informativa su Gaza, facendo un appello all'unità di tutti. Ma chi puntualmente sembra rompere ogni spiraglio di dialogo è proprio la Presidente del Consiglio, a cui si è aggiunto Salvini in mattinata minacciando la precettazione. Poi nel pomeriggio una svolta, il garante ha dichiarato illegittimo lo sciopero, il segretario della CGIL ha contestato questo giudizio spiegando che si sciopera per diritti costituzionali violati. Successivamente da Salvini è arrivata una nota nella quale scrive che non ritiene utili prove di forza e si appella ai sindacati perché rispettino le regole. Nessuna precettazione, toni più bassi, forse dettati da chi dovrà gestire l'ordine pubblico nei prossimi giorni e non vuole parole incendiarie nemmeno dal governo per non aumentare la tensione. Domani in piazza nei cortei dei sindacati ci saranno anche i leader delle opposizioni. Resta il fatto che l'atteggiamento soprattutto della Presidente del Consiglio in tutta la vicenda della flottiglia è sempre stato all'insegna dell'attacco, prima verso gli attivisti italiani sulle barche e ora nei confronti dei sindacati, studenti, lavoratori che scenderanno nelle piazze. E questo ora che il governo teme un clima di scontri crescenti dall'opposizione che oggi ha contestato la relazione di Tajani che non cambia di una virgola la posizione del governo su Gaza e lo Stato palestinese, si è evitata però una chiusura sull'accordo proposto dagli Stati Uniti. Si sono astenuti nel voto, un atteggiamento di attesa, forse anche questo ha contribuito a far abbassare i toni al governo. Linea allo studio.
Pochi minuti fa in un video sui social il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini avrebbe dato un ultimo avviso: se domani prevarrà il buonsenso ci comporteremo in una certa maniera, se domani prevarranno arroganza, violenza e sopraffazione sapremo come reagire, avrebbe scritto. Al momento le norme consentono lo sciopero generale senza preavviso in difesa dell'ordine costituzionale o in caso di gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Sentiamo Alessandro Giannelli, dirigente del sindacato USB.
Siamo in presenza di violazioni di carattere internazionale, violazione del diritto internazionale, violazioni di convenzioni internazionali, quindi siamo in presenza di una condizione in cui non viene rispettato neanche il dettato costituzionale che discende anche dal diritto internazionale, così come crediamo che sia a rischio l'incolumità di lavoratrici e lavoratori, ovvero degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, a fronte di uno Stato, quello di Israele, che certamente non si è dimostrato particolarmente attento, per usare un eufemismo, ai diritti umani.
Dicevamo che in attesa dello sciopero di domani, la mobilitazione di piazza per la flottiglia e per Gaza oggi è continuata in una lunga serie di città italiane. Tra quelli in cui si sta manifestando ancora in questi minuti c'è Milano. Sentiamo da Piazza Duomo Roberto Maggioni.
Mattina, andiamo. Quando la testa del corteo entra in Piazza Duomo, la coda è ancora a Palestro, quasi come un 25 aprile. Questa moltitudine per Gaza si sta conoscendo in piazza giorno dopo giorno, perché la fine del genocidio a Gaza non si vede. E poi le barche della flottiglia che hanno aperto una breccia non solo nel mare verso la striscia. Chi è sceso in piazza il 22 settembre nel primo sciopero generale sta tornando in queste piazze, anche se la convocazione arriva in giornata, anche se non ci sono veri organizzatori di queste manifestazioni, perché nessuno può metterci il cappello sopra. Partiti, sindacati, movimenti possono starci in mezzo e farsi attraversare. Milano lo sa da che parte stare. Il coro più urlato ci sono gli studenti delle scuole superiori, come i lavoratori arrivati dopo le 19 dal lavoro. In questa moltitudine ci sono spezzoni di amici più che di gruppi politici che prendono voce, lanciano cori senza che bisogno qualcun altro lo faccia per loro. L'indifferenza dei governi, vista da qui, è ancora più agghiacciante.
Secondo fonti della Farnesina, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Saar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla flottiglia fermati in Israele. Tajani ha confermato al ministro Saar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari a bordo della flottiglia e ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura per la liberazione immediata di tutti i cittadini italiani. Intanto comunque in queste ore non è chiaro cosa stia succedendo esattamente alle centinaia di persone che appunto erano sulle navi della flottiglia bloccate nelle scorse ore dall'esercito israeliano. Dovrebbero essere state portate tutte in un carcere israeliano e poi appunto espulse dal paese. Chi si rifiuterà di firmare per il proprio rimpatrio potrebbe essere processato da un tribunale speciale. L'organizzazione della flottiglia accusa le autorità israeliane di aver compiuto un sequestro di massa e prevede che le persone fermate saranno processate in regime di detenzione illegale. Sul risultato raggiunto finora dall'iniziativa umanitaria sentiamo Simona Moscarelli, una delle portavoce del movimento.
Ci dispiace non essere riusciti ad arrivare a Gaza, ma la nostra iniziativa aveva due obiettivi. Uno era quello di portare gli aiuti umanitari e speriamo che quello che abbiamo portato venga comunque distribuito da qualcuno di credibile che fa una distribuzione, insomma, in maniera corretta. Ma l'obiettivo principale è quello politico di fare pressioni sui governi dell'Unione Europea e del mondo perché prendano delle iniziative concrete e isolino Israele. E credo che sul secondo obiettivo noi stiamo riuscendo ad andare avanti, perché le piazze italiane e del mondo si sono svegliate e le persone stanno scendendo per le strade chiedendo ai propri governi di fermare questa carneficina, questo genocidio. Quindi credo che su questo abbiamo fatto parecchio, ovviamente l'inizio, però siamo sulla buona strada.
L'assalto in acque internazionali alle barche della flottiglia è stato stigmatizzato e definito illegale da molte cancellerie internazionali, ben più di quanto non sia successo in Italia. Una portavoce europea ha detto che la Commissione condanna l'attacco alla flottiglia, che sostiene perché ne condivide l'intento, cioè alleviare le sofferenze della popolazione palestinese. Il presidente francese Macron ha chiesto protezione per i compatrioti arrestati e definito la missione umanitaria una scelta di impegno. Il Sudafrica ha parlato di offesa grave alla solidarietà, mentre la Turchia ha definito l'assalto un atto di pirateria. Il Belgio ha convocato l'ambasciatore israeliano e altrettanto ha fatto la Spagna, ma Madrid non si è limitata a questo. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
Sono 65 in tutto gli spagnoli a bordo della flottiglia arrestati da Israele. Il governo di Pedro Sánchez ha chiesto la liberazione immediata di tutti i manifestanti e ha convocato l'incaricato di affari di Israele per chiedere il rispetto dei diritti di tutti i detenuti. Il ministro dei diritti sociali, Paolo Bustinduy, ha ammesso che non è stato fatto abbastanza per proteggere la spedizione, riconoscendo così le critiche dei partecipanti spagnoli della flottiglia, tra cui l'ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, che prima di essere arrestati hanno accusato Sánchez di aver inviato la nave militare solo per un gesto di facciata. Per il momento non c'è stato nessun contatto con i detenuti. Nel frattempo però la procura di Madrid ha aperto un fascicolo sull'assalto israeliano alla flottiglia per capire le circostanze dell'accaduto. I magistrati vogliono sapere le coordinate marittime dell'assalto, la nazionalità di passeggeri e imbarcazioni. E anche in Spagna le classi si sono svuotate per lo sciopero degli studenti delle scuole medie, superiori e dell'università. A Barcellona, una città che ha una connessione speciale con la flottiglia perché qui si trova il porto da cui è salpata la spedizione, hanno manifestato 10.000 persone. A Madrid nel pomeriggio c'è stata un'altra moltitudinaria manifestazione davanti al Ministero degli Esteri.
A Gaza intanto da questa mattina all'alba almeno 53 persone sono state uccise dall'esercito israeliano, tra queste 13 erano in fila per ricevere aiuti alimentari. L'UNHCR ha fatto sapere che il ritmo di ingresso dei beni di prima necessità si è ulteriormente ridotto, oggi entra nella striscia appena il 9% del fabbisogno alimentare della popolazione. In Qatar, a Doha, proseguono le consultazioni tra delegati di Hamas e mediatori turchi, qatarini ed egiziani. Questi ultimi hanno rilasciato poco fa una dichiarazione dicendo che stanno facendo pressione sul gruppo palestinese perché accetti il piano di Trump. Hamas avrebbe chiesto delle modifiche, in particolare per quanto riguarda i tempi del ritiro israeliano da Gaza e quelli del rilascio degli ostaggi, il proprio disarmo, le garanzie di sicurezza dopo l'eventuale esilio della leadership. Oggi l'emiro del Qatar ha fatto sapere di aver parlato al telefono con il presidente Trump. A Manchester si indaga per terrorismo dopo l'attentato a una sinagoga ebraica ortodossa. Oggi, nel giorno della festa dello Yom Kippur, un uomo che sarebbe stato identificato dalla polizia come Jihad al-Shami, 35 anni, cittadino britannico di origini siriane, avrebbe prima cercato di investire con un'auto e poi accoltellato alcune persone attorno all'edificio. 2 le vittime, 4 i feriti. L'attentatore è stato ucciso dalla polizia, che ha arrestato anche 2 sospetti complici. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
Alle 9.30 di stamattina le segnalazioni di un'auto che ha investito dei passanti e un uomo che è stato accoltellato. 8 minuti più tardi l'aggressore era stato già colpito ed ucciso dalla polizia. Sono 3 le vittime, 4 le persone in questo momento in condizioni gravi, 2 le persone arrestate in delle abitazioni vicine al luogo dell'incidente che è stato dichiarato ufficialmente un atto di terrorismo. Le immagini diffuse sui social media mostrano l'aggressore con una cintura con dei sacchetti bianchi, ma le autorità hanno confermato non si trattasse di esplosivo. L'area è quella a nord di Manchester, dove risiede una grande comunità ebraica. Ce lo aspettavamo, dicono le associazioni ebraiche britanniche, dopo mesi di intimidazioni e marce dell'odio, hanno accusato. Oggi si celebrava il Yom Kippur, la festività religiosa più importante nel mondo ebraico. Il primo ministro Keir Starmer ha detto che ulteriori risorse di polizia saranno dispiegate presso le sinagoghe in tutto il paese. Faremo tutto il possibile, ha detto Starmer, per tenere al sicuro la nostra comunità ebraica.
La manovra oggi ha un primo esame del governo. In questi minuti è in corso un Consiglio dei Ministri in cui si discute il documento programmatico di finanza pubblica, la cornice in cui il governo presenta le sue politiche economiche e finanziarie. In pressing Confindustria, la crescita è anemica, la manovra muova l'Italia, ha detto l'Associazione delle Imprese. Tra i provvedimenti in esame del CDM ci sarebbe anche un decreto legge sull'ARERA, l'ente regolatore dell'energia, e un disegno di legge delega in materia di energia nucleare sostenibile. Il piano per l'edilizia penitenziaria del ministro della Giustizia Carlo Nordio punta a costituire oltre 500 posti entro fine anno. La maggior parte sarà finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la fine del piano è prevista per il 2027. Ma secondo l'Associazione Antigone è uno spreco di soldi che servirà solo a inseguire i numeri del sovraffollamento senza risolverlo. Il servizio di Martino Fiumi.
Nei prossimi 3 mesi saranno costruiti oltre 500 posti in più nelle carceri italiane, o almeno questo è l'intento. È il primo passo del nuovo piano carceri del ministro della giustizia Carlo Nordio, che martedì, durante una riunione della cabina di regia per l'edilizia penitenziaria, ha detto: Entro il 2026 il problema del sovraffollamento sarà risolto. Ma secondo il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, è solo un modo per evitare il vero problema.
Il sovraffollamento non si affronta con l'edilizia penitenziaria. Se non riduciamo i tassi di carcerazione, andremo sempre a rincorrere i numeri del sovraffollamento.
Dopo gli interventi dei prossimi mesi, il piano prevede di arrivare al 2027 con un totale di oltre 11.000 posti in più. Ma i detenuti in eccesso sono già 15.000 e il personale non basta. Si aggiungono nuovi posti senza qualcuno che riesca a gestire i detenuti, e se il piano carceri si concretizzasse davvero?
Ci vorrebbero 10.000 persone almeno, tra poliziotti, educatori, direttori, assistenti sociali.
Molti di questi posti poi non sono in celle normali, ma in container prefabbricati, messi all'interno di istituti che già esistono.
Sui container siamo preoccupati, perché se si dovessero realizzare veramente sono la negazione di quello che dovrebbe essere la vita penitenziaria. Beh, questi container sono pensati solo per ammassare corpi.
Corpi che in carcere imparano solo come delinquere meglio e che statisticamente ci torneranno, per trovare ad accoglierli solo un nuovo container.
E per oggi è tutto. L'informazione di Radio Popolare Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Ilaria Cavaliere.